Il tema di oggi: ricordati di santificare il sabato, ovvero dimorare nel giorno di Dio. Come siamo soliti fare, la cosa essenziale è partire proprio dal testo. Leggendo le due parole, cioè i due comandamenti, diciamo, come sono stati redatti nei due passi diversi che conosciamo, cioè in Esodo e in Deuteronomio. Cominciamo la prima volta, i comandamenti li troviamo in due versioni, uno riportato nel libro dell'Esodo e uno riportato nel libro del Deuteronomio, Esodo 20 e Deuteronomio 5. Allora vediamo le due versioni. Stiamo attenti, perché la Bibbia può guardare Esodo 20, versetti 8 e 11. Sono quattro versetti. Fate attenzione perché c'è qualcosa di molto particolare a cui forse non facciamo abbastanza attenzione. Dio dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perciò in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Ricordati, questa è la versione del Deuteronomio. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Noi parleremo molto di sabato oggi, perché il comandamento è nato ovviamente nel contesto vetero testamentario dell'Antico Testamento. Tenete conto che è nato in un periodo in cui la civiltà era una civiltà agricola, quindi il comandamento risente di questo. Vi leggo un passo di uno scrittore italiano, francese, Albert Camus, già citato da me molte volte. Camus, nel mito di Sisifo, un testo importante, non è tanto un romanzo, è un saggio filosofico a mo' di romanzo, il mito di Sisifo. Un po' duro da leggere, è famoso, è diventato famoso perché, come incipit, ha quella frase che poi non citeremo più tardi, che dice: in filosofia esiste soltanto un problema veramente serio, il suicidio. Questo inizia così il mito di Sisifo di Camus. Esiste in filosofia soltanto un problema serio, il suicidio. Nel corso del romanzo che non scrive: la levata, le quattro ore di ufficio e di officina, la colazione, il tram, le quattro ore di lavoro, la cena, il sonno e lo svegliarsi del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, sullo stesso ritmo. Soltanto un giorno sorge il perché e tutto comincia in una stanchezza colorata di stupore. Di solito viviamo facendo assegnamento sull'avvenire. Domani, più tardi, quando avrai una posizione, con l'età comprenderai. Queste incoerenze sono straordinarie, dato che alla fine dei conti si tratta di morire. Non ero un ottimista, certamente. Però guardate che questo pezzo, questo brano, la dice lunga sul nostro tema. Torniamo al brano letto, torniamo a Esodo. O Deuteronomio. gli ho chiesto di fare attenzione. E gli faccio una domanda: avete colto qualcosa di particolare? Rileggiamo. Quindi Dio chiede a Mosè, quindi all'uomo, a me, a noi: ricordati del giorno di sabato per santificare. Lavorerai 6 giorni e farai ogni tuo lavoro, ma il giorno di sabato, il 7° giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Poi ci sono 2 punti. Dopo i 2 punti Dio chiede di fare delle cose nel giorno di sabato. Perché devi santificarlo? O meglio, come santificare il giorno di sabato? Quindi 2 punti e ti dice cosa fare. E chiede di, in un contesto contadino, ovviamente, agricolo, tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Queste sono le cose da fare nel giorno di sabato. Cos'è che colpisce? Non c'è nessuna indicazione sul culto da rendere a Dio. È un po' strano. Non c'è scritto fermati e pensa a Dio, fermati e vai al tempio, fermati e vai a messa. Se io avessimo avuto tempo e avessi chiesto, secondo voi cosa ci dice il terzo comandamento? Cosa ci hanno insegnato a catechismo? Ricordati di santificare le feste, cioè vai a messa la domenica. Siamo stati solo noi cattolici a identificare il terzo comandamento con il precetto della messa, ma purtroppo, ma non è vero, perché il terzo comandamento non c'è nessuna indicazione del culto da rendere a Dio. Non c'è, semplicemente non c'è. L'abbiamo introdotto noi cattolici. Quindi, prima cosa da dire, fondamentale per il nostro comandamento: santificare il sabato non vuol dire un atto di culto. Ancora una volta il comandamento, la parola, le parole, diciamo, in realtà il terzo, ma come tutti gli altri 9, ci dice una cosa sola: che il comandamento ci è stato regalato, e questo, perché oggi ci fermiamo su questo, il terzo comandamento ci è stato regalato, ci è stato dato in dono per ricordare la nostra dignità. Il comandamento è un qualcosa che riguarda noi. Non è qualcosa da fare per Dio, ma è Dio che ci è venuto incontro e ci ha ricordato di fare qualcosa che riguarda noi. Non prenderti cura di Dio nel giorno di sabato, ma ci dice: prenditi cura di te stesso. Perché il René di Lione cosa dice? La gloria di Dio è l'uomo vivente, cioè a Dio viene reso gloria quando l'uomo finalmente comincia a vivere, quando torna a respirare. Quindi, quando Dio ha dato a Mosè questo comandamento, non aveva in mente il suo onore, il suo culto, ma l'uomo e la sua libertà. È un inno alla libertà dell'uomo. Allora, che cos'è il sabato? Ovviamente io dico sabato, ma per noi cristiani ovviamente è la domenica, il giorno di festa. Cos'è la festa? È il tempo donato all'uomo perché possa ritrovare pienamente se stesso, perché torni a respirare. Nell'enunciazione del comandamento vengono usati due verbi: benedire, perché Dio benedisse il sabato, perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Benedire e santificare. Allora forse conviene, per comprendere appieno, dopo aver fatto questa introduzione, per comprendere appieno il nostro tema, dobbiamo approfondire cosa vuol dire benedire. Ora, benedire, un verbo usato in tutto l'Antico Testamento, poi molto anche nel Nuovo, benedire ha un significato particolare. Vuol dire, etimologicamente in ebraico, rendere fecondo. Dio benedice e benedicendo rende fecondo. L'esempio eclatante è quando Dio ha creato gli animali e l'uomo, li ha benedetti dicendo siate fecondi. Vedete, benedicendo ha dato fecondità. Benedire vuol dire rendere fecondi. Genesi 1,26: siate fecondi, moltiplicate, riempite la terra, soggiogate, dominate. Allora, cosa vuol dire benedire il giorno di sabato? Vuol dire vivere la festa, vivere un giorno nella settimana in modo che sia fecondo, che porti un eccesso di vita, che porti sovrabbondanza di vita. È il giorno preposto perché, vivendolo appieno, in qualche modo ci si rigeneri. Il sabato, la festa, è una ricreazione. Fare ricreazione nel giorno di festa vuol dire proprio ricrearsi, tornare ad essere fecondi. Perché vivere un giorno di riposo vuol dire rigenerare lo spirito. E se ci interrompiamo col lavoro il lunedì, stiamo meglio e rendiamo ancora di più nel lavoro. Quello che si suol dire staccare la spina. Voi mi direte, ma questa cosa è molto mondana. No, è molto umana. E Dio ha pensato un giorno così perché tornassimo a vivere in questo modo. Anzitutto è questo il giorno di festa. Il giorno di sabato è il giorno in cui posso permettermi, nella routine settimanale, posso permettermi di tornare a pormi le domande essenziali. È il giorno in cui si spera che ci sia anche un pochino più di silenzio, dove uno si ricava, appunto perché non è assillato dalla routine lavorativa, ad esempio, un momento di spazio per sé, che può essere fatto in casa, può essere fatto in mezzo a un parco, in qualsiasi luogo, per tornare a porsi le domande fondamentali che concernono l'uomo. perché nel dipanarsi di giorni sempre uguali, monocordi, privi di sosta, diventa difficile cogliere il senso del vivere, perché si perde il perché. Quindi il giorno di festa è in qualche modo il giorno preposto per tornare a chiedersi perché, i perché importanti della vita. Perché faccio questo? Perché faccio tutto questo durante la settimana? È un po' il giorno in cui fermo le bocce e comincio a distaccarmi. È il momento in cui mi distacco da un quadro per poterlo contemplare nella sua interezza, perché durante la settimana ho lo sguardo lì, fisso sulla tela, e non posso che guardare una parte. La domenica è il giorno in cui mi stacco e dico, ah beh, prendo coscienza. Ma perché vivo così? Come sto vivendo? Il giorno festivo è una scintilla di luce deposta nel grigione delle ore feriali. È un seme che feconda la terra del lavoro. È una finestra spalancata su un oltre. Ecco, il dono che Dio ha fatto del sabato è semplicemente l'apertura di una finestra per dire c'è un oltre, c'è un oltre. Se nei sei giorni sembra che tutto sia meramente orizzontale, che tutto si consumi su una linea e basta, il settimo giorno è il giorno in cui tu spalanchi una finestra e dici, beh, c'è anche altro, c'è anche un oltre. E veniva in mente, mentre preparavo queste cose, una poesia, non mi ricordo se l'ho letta in precedenza con voi, ma la ripeto perché è una bella poesia, di Konstantin Kavafis, questo autore greco, o meglio scrive in greco anche se lui viveva ad Alessandria d'Egitto. Scrive: in queste buie stanze dove passo giornate soffocanti, io brancolo in cerca di finestre, una se ne aprisse a mia consolazione, ma non ci sono finestre, o sarò io che non le so trovare. Meglio così forse, può darsi che la luce mi porti altro tormento, e poi chissà quante mai cose nuove ci rivelerebbero. Ecco, l'uomo nella routine della settimana in qualche modo avrebbe necessità che a un certo punto si spalancasse una finestra che ti dicesse non è tutto così, non è tutto così, tu sei fatto per un oltre, per altro. Benedire, quindi benedire è fecondare, moltiplicare la possibilità di tornare, è un po' di acqua perché la pianticella possa crescere. Nel giorno di domenica forse ci si prende cura delle piante, no? Qualcuno mi diceva che la domenica mattina la dedica alla cura delle piante. Forse la pianta prima cui dovremmo prenderci cura è proprio nostra interiorità. Allora il giorno di festa, il giorno della domenica, è il giorno in cui ci si annaffia un po', per tornare a verdeggiare. E poi, secondo verbo, Dio ha benedetto il sabato e l'ha santificato. Nella scrittura santificare vuol dire, da kadosh in ebraico, vuol dire separare, prendere e mettere da parte. Dio ha santificato un popolo prendendolo per sé e mettendolo da parte come sua proprietà, riservare per sé. Il giorno di sabato è come sottratto alla signoria del mondo e alle sue pretese. In qualche modo mi riprendo la mia vita nel giorno di sabato. quella vita che è sottomessa sempre agli altri, agli impegni, all'agenda, agli appuntamenti, ai doveri. Io il giorno di sabato me lo riprendo, questo mio quotidiano, cioè questa mia vita me la riprendo e me la metto da parte e comincio a curarmi. Quindi santificare il giorno di festa vuol dire proprio sottrarre la mia vita alla signoria di un mondo che la vuole schiacciare e riprendersi la vita e dire: questa è mia, non appartiene agli altri nel senso negativo, ovviamente. È un tempo santo che è per noi. Vedete che dono Dio ci ha fatto. Allora non possiamo pensare che Dio abbia pensato di darci il sabato per Lui, perché sarebbe stato ancora, quindi 6 giorni era già una vita schiacciata, il sesto era ancora prendermi cura di un altro, forse anche Dio, ma non era questo l'intento originale. Un altro testo che è da può dire lunga sul nostro tema è Genesi 2:1-4. Ve la leggo. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Quindi Dio ha creato tutto in 6 giorni, nel sesto ha creato l'uomo, l'apice della creazione, il settimo si riposa. Possiamo dire che il settimo giorno Dio non fa nulla, è una sorta di giorno vuoto. Ma il vuoto non esiste nella concezione semitica. È un giorno pieno di Dio. Il settimo giorno è un giorno pieno di Dio. Ora, non è un caso che l'uomo venga creato il sesto giorno. Il 6 che cos'è? Nella logica dei numeri ebraici, il 6 è il numero imperfetto, è il più imperfetto dei numeri, l'avevo già detto questa cosa, è il più imperfetto perché è il più vicino al settimo, che è il giorno della pienezza, della completezza, della perfezione. Quindi essendo molto vicino al settimo è il numero più imperfetto. Non è un caso che l'Apocalisse, quando parla del demonio, di Satana, gli dà un numero 666, quindi il 6 per 3, cioè l'imperfezione massima. Ora, perché è creato nel sesto giorno l'uomo? Perché possiamo dire, o meglio, gli ricorda in questo modo di essere l'essere imperfetto per eccellenza. L'uomo, essendo creato nel sesto giorno, ne porta tutta la peculiarità, cioè l'uomo è imperfetto. È l'imperfezione massima l'uomo, essendo creato nel sesto giorno. Cosa necessità di fare per passare dall'imperfezione alla perfezione? Di passare dal sesto al settimo. Quindi di entrare nel settimo giorno. Quindi perché l'uomo diventi pienamente se stesso, diventi ciò che è stato pensato da sempre da Dio, ha necessità di entrare e di godere del settimo giorno. Cioè di entrare nel giorno di Dio, di dimorare lì. Se non viviamo il giorno che è pieno di Dio, se non ci inzuppiamo in questo, noi rimarremo sempre esistenze imperfette. Questo esula ancora di più dal discorso che stavamo facendo prima, è un'apertura molto ampia Che cosa dice questo? Dice la necessità dell'uomo di unirsi al divino. Se vogliamo, il commento migliore a questo è Giovanni 15. Se il tralcio non è unito alla vita, alla vite dissecca, la linfa vitale non passa, tu rimani nel sesto, la linfa vitale la puoi soltanto ricevere se ti unisci al settimo, cioè ti unisci al tuo creatore. Stiamo attenti però, andiamo avanti nel nostro discorso. Il settimo giorno, il giorno di festa, non è avulso dagli altri sei, non è un'isola felice il settimo, perché la tentazione nostra è quella di rendere il settimo giorno come un'isola felice che non ha nulla a che fare con gli altri sei. No, è vero tutto ciò che abbiamo detto prima, ma in qualche modo nel settimo giorno, cioè nel giorno di festa, noi gettiamo luce sugli altri sei. Cioè, vivendo bene il settimo, vivremo molto bene gli altri sei. Possiamo dire che è la meta che getta luce sulla via. Quindi la nostra vita si dipana nei sei giorni lavorativi, nei giorni feriali, con tutta la sua drammaticità, il suo peso, va benissimo. Ma vivendo bene il settimo giorno, questo settimo getta luce sugli altri sei. Io vivo gli altri sei in maniera diversa, con uno sguardo diverso. Il collirio, diciamo, che mi permette di guardare bene i sei giorni, io l'ho acquistato vivendo il settimo. Cioè, non è che vivo come sotto una campana di vetro nel settimo e poi accidenti domani lunedì. Si sente dire questa, accidenti domani è lunedì. Tanto che Leopardi cosa dice? Cos'è? Lui amava il sabato, perché la domenica sera era un dramma, perché domani è lunedì. Ma se ricominciamo a vivere bene il settimo, per non è più un dramma il sesto, con tutto il suo peso, le relazioni, gli incontri, l'agenda. Perché? Perché io ho acquistato una maniera diversa di vivere, ho acquisito una lettura diversa, un'interpretazione diversa. Possiamo dire che la password che mi permette di aprire gli altri giorni, io la prendo nel giorno di domenica. E allora gli altri sei mi si aprono e riesco a vedere, riesco a concepirli in maniera diversa. Vi vedo Dio all'opera. Perché Dio non è soltanto nel settimo, ma io facendo esperienza di Lui nel settimo, della mia interiorità, della mia vita, della mia preziosità, allora riuscirò a comprendere meglio anche gli altri sei. Quindi non è un'isola felice, la domenica. Anzi, possiamo dire di più, che grazie al giorno di festa, grazie al giorno della domenica per noi, impariamo a trasformare il tempo da Cronos a Kairos. Voi sapete, nella cultura greca c'erano almeno essenzialmente due modalità di concepire il tempo: il tempo come Cronos e il tempo come Kairos. Il Nuovo Testamento parlerà di tempo soltanto come Kairos, cioè Cristo ha dato la possibilità di vivere il tempo come Kairos. Cosa vuol dire? Cos'è il Cronos? Cronos è il Dio Cronos, il Dio Crono, il tempo, da cui tempo. Il Dio Crono è chi è? È il Dio che per vivere ha bisogno di mangiare i suoi figli. Il tempo che mangia, che mangia i giorni, il tempo passa, il tempo divora tutto, è un divoratore. Quindi il Dio Crono per vivere ha bisogno di mangiare i suoi figli. Bellissima questa immagine, terribile, ma bella. Quindi vivere il tempo che passa diventa un dramma. I giorni che si dipanano, i giorni che passano, e più si invecchia, più il tempo ti sfugge. Vedete, vivere cristianamente il tempo dovrebbe essere diverso, perché noi sappiamo di non essere in balia di un Dio malvagio che ci divora per vivere, ma con Cristo che ha inabitato il tempo, perché con Cristo il Natale ci dirà questo, che Cristo è entrato nel tempo, il Dio trascendente, facendosi uomo, si è fatto tempo, si è fatto carne, si è fatto uomo, quindi ha vissuto il tempo. Dio è entrato nel tempo, entrando nel tempo ha tolto al tempo il suo veleno. Adesso il tempo non ci divora più. Perché? Perché ha vinto la morte, Cristo. E il principio buono, il principio vivente, il principio buono che entrando nel tempo l'ha guarito dall'interno. Quindi cosa vuol dire Kairos? Kairos vuol dire opportunità. Adesso per noi il tempo è opportunità, non è qualcosa da cui difenderci, da cui sfuggire o di rallentare il tempo, semplicemente ogni secondo diventa possibilità, opportunità di un incontro, di vita. Allora, se noi viviamo il settimo giorno, dove prendiamo coscienza di questo, ci relazioniamo, e qui allora diventa importante la messa, tutto quello che dice, adesso le recuperiamo queste cose, il mio non era un voler invitarvi a non andare più a messa la domenica, ma per noi cristiani in tutto questo, come un'eucaristia, cioè come un ringraziamento di questa giornata, di questo momento, per la nostra interiorità viviamo il rapporto con Cristo che ci permette di vivere gli altri sei giorni come opportunità di incontro con la vita, di crescita. Il tempo è l'unico momento in cui abbiamo per diventare noi stessi santi. Impariamo a vivere la ferialità, impariamo a vivere, a me fa paura, ecco una cosa che mi è sempre dispiaciuto in qualche modo, anzitutto di pensare alla domenica come il weekend, il fine settimana. Cioè noi consideriamo, anche noi cristiani, per noi cristiani la domenica è il primo giorno, non è il weekend, non è il fine settimana. La domenica è il primo giorno della settimana. Solo che nel comune modo di pensare lo abbiamo unito al sabato e abbiamo fatto il weekend, il fine settimana. E poi questa cosa di... quando comincia a esserci il giovedì, ma negli uffici questa cosa è curiosa, no? Vedi già l'alba, su che è giovedì, domani è l'ultimo giorno. A me, perché mi ha sempre spaventato questa idea? Perché i primi due giorni te la fai passare, perché lunedì è tragico. Martedì comincia a riprenderti, no, forse l'unico giorno è mercoledì, comincia a stare, no? Poi giovedì comincia a vedere l'alba, perché domani è venerdì, l'ultimo giorno della... quando è che vivi? Cioè è questo che è drammatico, quando è che vivi? Ne abbiamo solo una di vivere, cioè questo fatto di essere sempre alla ricerca di qualcosa, intanto il tempo passa, ma quando è che vivi? Se la speranza è sempre di vivere il weekend, ma tu ti giochi tutto in quei giorni lì. Ecco allora perché diventa importante vivere un giorno, ecco, dove cominci a pensare che il tempo è stato sottratto alla potestà di un Dio malvagio, di un Dio Cronos, è diventato Kairos, è diventata possibilità. Ogni ora, ogni momento, ogni secondo è possibilità di crescita, di compimento. Perché non ce n'è altri. Abbiamo letto le due versioni in Deuteronomio. Perché abbiamo letto anche Deuteronomio? Perché dice qualcosa di importante, lega il sabato alla liberazione dalla schiavitù. Quindi Dio dice a Mosè: ricordati del sabato, e poi dà la motivazione perché. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente. Perciò il Signore Dio tuo ti chiede di osservare il sabato. Che senso ha legare il sabato alla liberazione, al ricordo della liberazione d'Egitto? Penso che adesso sia chiaro. Cioè, è il giorno della liberazione. Il sabato per noi è fare memoria che siamo stati liberati, liberati dalla schiavitù, cioè dal peso di una settimana che può averci in qualche modo anche schiacciati. Lo dicevamo prima. Noi siamo stati creati per essere liberi, per liberi. Nella cultura ebraica il sabato è talmente importante che purtroppo, quando si vuole essere troppo da una parte, poi va a finire di cadere nel rischio opposto. Infatti, qual era il grande problema degli ebrei a un certo punto? Ancora oggi, è quello di diventare schiavi del sabato. Cioè, se il sabato è stato fatto perché noi fossimo, per ricordarci della nostra liberazione, cioè il giorno della liberazione, il giorno di cantare la nostra libertà, il giorno di essere finalmente noi stessi, nella cultura ebraica, ma anche in molto cristianesimo, si va dal lato opposto, cioè si passa divinamente, ma poi si diventa schiavi del sabato. Infatti, nel giorno di sabato l'ebreo non faceva nulla. E Gesù si incavola da morire per questo. Se voi scorrete il Vangelo, quante volte Gesù l'hanno fatto fuori perché non osservava il sabato anche. Perché osservare il sabato per loro voleva dire fare un tot di passi, non accendere nessuna luce, allora non accendere nessun fuoco, non fare nulla. E questa cosa negli ebrei osservanti c'è anche oggi. Chi sta in Israele, negli alberghi di proprietà ebraica, c'è l'ascensore dello Shabbat, cioè l'ascensore che fa tutti i piani perché tu non debba neanche schiacciare, no? E tu entri in camera d'albergo e si accendono le luci da sole, perché l'ebreo non può schiacciare un pulsante al giorno, non può accendere la luce. Ma a questo punto diventi schiavo. Allora, per questo che Gesù in qualche modo se l'è presa. Ma come, io non posso guarire una persona che sta male nel giorno di sabato? Non posso risuscitare un morto nel giorno di sabato? E no. E cosa dice? Il sabato è stato fatto per noi, perché noi ci ricordassimo di essere liberi. E non noi per il sabato, non siamo schiavi del sabato. Dico questo perché in molto cristianesimo, soprattutto un po' di decenni fa, e i più anziani di voi si ricordano, c'era un'ossessione di come vivere il giorno di sabato. Non fare questo, non fare questo, non fare questo, non fare questo. Ancora un'indicazione. E è un po' quello che diciamo all'inizio. Ci si lamenta che la domenica le chiese si svuotano sempre di più. È vero, questo è di fatto, cioè non bisogna essere dei sociologi per rendersi conto. E può dispiacere questa cosa. Poi le cause, non sta a me non sta a identificare le cause, ma io penso che se imparassimo a leggere le cose in maniera un po' diversa, da cristiani maturi, non so se mi è capitato, cioè girare di domenica, ad esempio, nelle feste comandate, e vedere delle famiglie finalmente che possono vivere assieme, no? Cioè vai in un parco, vai in città, vai anche in centro, no? Vedi le famiglie, questi bimbi anche, no? Con papà, mamma, cioè la famiglia si riunisce. Può darsi che la domenica si dorma un po' di più, se ne approfitta per dormire un po' di più, magari si fa anche colazione assieme la domenica. Quando è che una settimana una famiglia riesce a fare colazione assieme? La domenica forse ci riesce. E si va a fare due passi assieme. E io mi dico, ma non è questo un santificare la festa? Cioè Dio non sarà contento di questo? cioè nel momento in cui si torna a una dimensione umana. È vero, non andranno a messa, andranno all'Ipercoop, andranno da qualche parte a fare compere, ma potrebbe che siano anche assieme, no? Cioè non drammatizziamo tutto, cioè non guardiamo anche il lato positivo. Io penso che una lettura del genere sia molto coerente al terzo comandamento, dove non si diceva e non si chiedeva il culto a Dio, ma il momento in cui c'è l'unione familiare, ci si prende cura, no? Io penso che questa sia una dimensione importante che dovremmo, cioè, poi in un discorso di pastorale potremmo anche chiedersi il perché si diserta la messa, questa, e quindi forse dovremmo soltanto batterci un mea culpa in quel caso. Comunque, però guardiamo anche i lati positivi, i lati positivi. Io approfondirei un po' alcune cose, perché abbiamo ancora un po' di tempo e ne approfitterei per approfondire. E lo facciamo andando al testo originale. Abbiamo detto che il terzo comandamento esordisce in questo modo: ricordati del giorno di sabato, il ricordo. La parola è zakor in ebraico, ma zakor non si può tradurre con ricordati, perché non è ricordati zakor, piuttosto si dovrebbe usare un altro verbo, zikor o zekor, ma non zakor. Poi viene tradotto così. Ma cosa vuole dire realmente il verbo ebraico? Sarebbe permani nel giorno di sabato. Vuol dire rimanere in, dimorare in. Questo è il verbo originale ebraico. Dimora nel giorno di sabato. O meglio, anche in ebraico come in greco c'è un verbo che esprime continuità. Dimora e continua a dimorare nel giorno di sabato. Cosa vuole il verbo? Cosa rende? Vuole esprimere, o meglio, cosa vuole esprimere? Esprime continuità. Cioè è un'apertura sul futuro. Il terzo comandamento è un imperativo che concerne il futuro e non il passato. Per dirla con un rabbino, potremmo dire così: non c'è che il ricordo del mondo futuro. Guardate che tutta la spiritualità ebraica non è mai, voi sapete quanto è importante il ricordo nella spiritualità, è tutto un ricordare, fare memoria, ricordati che, ma non è un ricordare nostalgico, è un ricordare proiettati al futuro, è un ricordare per il futuro. È il futuro la grande categoria per l'ebraismo, è il futuro. Ma d'altra parte l'attesa del Messia è tutto in avanti, per cui la traduzione migliore del terzo comandamento dovrebbe essere questa: ricordati del tuo futuro. Cosa vuol dire? È un invito a tendere verso l'avanti, è apertura verso l'avanti, a ciò che mi sta di fronte, realizzazione di un progetto. Ricordarsi del giorno di sabato, fare festa, vuol dire dirci per ciò che siamo fatti. E ciò per cui siamo fatti è qualcosa che ci sta dinanzi. La nostra è un'esistenza, è un essere tesi in avanti, è un prendersi cura del futuro. Questo vuol dire fare festa. Lo Shabbat ricorda che il mio compimento sta davanti, in attenzione. Il mio, anche qui un'altra parola di un rabbino, il mio laggiù interiore. Il mio laggiù interiore. Rabbi Nachman scrive: è proibito disperarsi, poiché c'è sempre più in là una porta che si aprirà. È proibito disperarsi, più in là una porta si aprirà senz'altro sull'avvenire. Allora, recuperando il tema del santificare, cosa vorrà dire santificare? Approfondiamolo. Forse santificare sarà proprio questo: offrire una direzione all'esistenza. Vivere il giorno di domenica, il giorno di sabato, il giorno di festa, e in qualche modo sapere che la mia direzione, la mia settimana ha una direzione. Il mio vivere non è assurdo come voleva Camus. Non è un perpetuarsi ciclico. Ecco un'altra cosa importante: il cristianesimo cosa ha introdotto nella storia a confronto delle altre grandi civiltà? È la concezione del tempo. Per le grandi culture il tempo è ciclico, una sorta di serpente, infatti in molte iconografie questa, il serpente che si morde la coda, è un riperpetuarsi sempre il medesimo, è un ciclo, ciclo dei giorni, ciclo del no, settimanale, mensile, annuale, delle stagioni, tutto è ciclico, ma non c'è via di fuga. Se tutto è sempre uguale, un perpetuo ritorno, è assurdo. Il cristianesimo cosa ha fatto? Da Cronos a Kairos, cioè ha cominciato a concepire il tempo come un avvenire, come un tempo in avanti, una freccia, non più ciclico. Ha aperto il cerchio e ne ha fatto un tendere verso a un compimento. E allora vivere la festa e sapere che la nostra vita, il nostro quotidiano, la nostra ferialità sta andando verso un senso, cioè ha un senso, ha una direzione, ha un compimento. La nostra vita non sta andando verso il fine, scusate, verso la fine. La nostra vita sta andando verso il fine, e c'è un abisso tra la fine e il fine, perché il fine è una persona, è l'omega. Io sono l'alfa e l'omega, io sono colui verso il quale tu stai tendendo. Ed è molto bella, dovremmo imparare un po' di come veniva e come viene vissuto in certi ambienti il giorno di sabato nella cultura ebraica. Il giorno di sabato, voi sapete, inizia il giorno prima, con il tramonto. Il venerdì sera si comincia a vivere il sabato. La famiglia si riunisce, si mette in ordine la casa, la si pulisce, ci si veste bene dopo essersi purificati, dopo essersi fatti il bagno rituale, diventa quasi un bagno rituale. Ci si veste bene, ci si mette in ordine e si aspetta lo Shabbat. Occhio, si aspetta lo Shabbat. Non siamo noi. Ecco un'altra cosa che non ho detto, ma che sarebbe importante: il giorno di festa non lo viviamo noi, ma in qualche modo, grazie alla tradizione ebraica, ci dice che lo Shabbat ci viene incontro, ci viene a visitare il giorno di sabato. È bellissimo questo. Si aspetta lo Shabbat, si aspetta la festa, è il giorno che ci viene incontro e ci chiede di viverlo, nel senso di accoglierlo. È una festa che ci viene incontro e noi dobbiamo in qualche modo soltanto aprirci ad essa. Aspettare lo Shabbat, perché abbiamo detto che è il giorno colmo di Dio, e quindi Dio che ci viene a visitare con il giorno di sabato. Il giorno di sabato è stato identificato come una donna, una sposa, che giunge e unisce a sé lo sposo, cioè l'uomo. L'uomo attende la sposa, lo Shabbat è il giorno e la donna che è vestita a festa viene verso lo sposo e lo unisce a sé. E cosa si prova? La fecondità. Tutto diventa fecondo. Quella sera la donna, quindi la presenza femminile è significativo, c'è questo grande candeliere, no? A sette, guarda caso, sette, no? Sette bracci, a sette bracci. Su ciascun braccio c'è una candela, la donna di casa accende due delle sette candele, si copre gli occhi, in modo, e pronuncia la benedizione ad occhi chiusi, in modo che quando è finita le si spalancherà una luce nuova, è comparso lo Shabbat. Accende le luci nel venerdì, perché nel sabato non si può accendere fuochi, accende il fuoco nel venerdì, apre gli occhi, dopo si è coperta gli occhi, e quando si riapre gli occhi è una luce nuova, è entrata nello Shabbat, cioè è il giorno di una luce nuova. Ecco cosa ha provocato la benedizione, la possibilità di una luce nuova, una nuova ricreazione. Un altro aspetto: lo Shabbat per la cultura ebraica è il giorno, abbiamo detto, della libertà. Perché? Perché il Deuteronomio lega lo Shabbat alla liberazione. Quindi la libertà in ebraico è importante, fare memoria della propria libertà è fondamentale. Ora, in ebraico la parola libertà contiene tre parole che sono la stessa radice di un'altra parola. Non ve le scrivo, ve le dico. H-F-S-H è la radice di un'altra parola che è un verbo che significa cercare. Quindi la parola libertà è fondamentalmente legata al verbo cercare, come a dire che un uomo è veramente libero quando cerca, quando è in ricerca. E tu cerchi quando non dai nulla per scontato. Tu sei libero quando dici, o meglio, quando non dici io so. Perché nel momento in cui tu dirai io so, non sei più libero, perché hai smesso di cercare. Allora lo Shabbat, il giorno di festa, è il giorno in cui l'uomo cancella ciò che crede di sapere, abbandona quello che crede di avere. Il giorno di festa in cui tu fai cadere i tuoi possedimenti e ti rimetti a cercare. E questo è il giorno di festa. Fai cadere un po' le tue convinzioni, le false condizioni, i tuoi aver acquisito chissà cosa durante gli altri sei giorni, fatti di calcoli, di organizzazioni. No, il giorno di sabato fai cadere tutto, è come ricominciare, è come resettare, e tu torni a essere uomo in ricerca. Lo Shabbat in qualche modo è il giorno in cui tu rinunci a fare, rinunci a fare. Gli ebrei in qualche modo puntano molto su questa cosa del non fare. Anche è vero che è bene che recuperiamo questa cosa. Nel sabato ci sono molte cose da non fare. se non si cade, ecco, il rischio di scadere nell'ossessione che poi provoca un male. Ma il non fare, di cosa è segno in realtà? Di grande libertà. Guardate che le proibizioni non è schiavitù. Questo dovrebbe insegnarci la cultura ebraica. Il non fare questo, ma d'altra parte i comandamenti sono tutto un non fare in realtà. Non fare questo, non fare questo. Ma arrivare a non fare è segno di grande libertà. Perché tu, la tua libertà la eserciti quando riesci a non fare certe cose. Perché se tu sei in qualche modo, se per te la libertà è fare tutto ciò che vuoi, ti salta in mente, tu sei schiavo di queste cose. Guardate che la vera libertà è il poter non fare certe cose, cioè diventi padrone di non fare. Non sono più le cose a farti, ma sei tu a non fare. Quindi non fare certe cose nel giorno di sabato per la cultura ebraica è segno che sei libero, non che sei schiavo. Stiamo attenti a questo. Una poesia talmudica dice: è tempo che si sappia, è tempo che la pietra accetti di fiorire, che l'affanno abbia un cuore che batte, è tempo che sia tempo, è tempo. Questa in realtà è una poesia di Paul Celan che la cultura ebraica adesso ha fatto proprio, quasi diventare una preghiera talmudica, perché c'è questa cosa del è tempo che la pietra accetti di fiorire. Nel sabato la pietra può fiorire. Lo Shabbat è invito ad abbandonare l'abitudine. Vi ho fotocopiato, poi ve lo lascio qua. Adesso non lo vedrete senz'altro, ma questo è l'alfabeto ebraico, però c'è bisogno di
nella cultura occidentale, in tutte le lingue occidentali le lettere sono immaginariamente come riportate su delle righe. E così via dicendo. Sono come se fossero state pensate, scritte su una riga, poggiate su una riga. L'alfabeto ebraico pensa le lettere come appese ad una riga. Appese. E come se fossero tutte legate con una molletta qui, che cadono così. Quindi sono tutte alla stessa altezza, tutte. Ce n'è solo una che alza la testa e va fuori la riga, ed è la parola in ebraico Lamed. E questa che più o meno come, no? Cioè è l'unica che ha un pezzo che sale, ma è significativo questo, cioè non può essere, per gli ebrei non può essere un caso questo. Cosa significa? Cos'è quella lettera? Significa, letteralmente, la med significa andare al di là. Andare al di là vuol dire la med. Andare al di là della strada tracciata è la lettera che va oltre l'abitudine. È la lettera che ci ricorda di andare oltre l'abitudine. Ecco perché il giorno di sabato è fondamentale. Il giorno di sabato è in qualche modo il giorno in cui ti dice che la tua vita sta oltre l'abitudine, oltre la strada tracciata, oltre il solito. Ecco perché questa tensione verso l'oltre, verso l'orizzonte, è il tempo in cui ti viene detto che non è più tempo di essere circoscritti da una storia sempre uguale, perché una e trovare le parole, come trovare le parole per dire che la vita è oltre. Possiamo dire che il genere letterario proprio dello Shabbat è la poesia, perché uccidere la festa vuol dire uccidere la poesia. Togliere il giorno di festa vuol dire che non esiste più poesia, e poesia è proprio un modo altro oltre di dire il solito. Vi lascio con un'altra citazione di un rabbino ebreo che dice: non chiedere mai la tua strada a qualcuno che la conosce, perché non potresti smarrirti.
Grazie.
Non chiedere mai la tua strada a qualcuno che la conosce, perché non potresti smarrirti. Vuol dire che smarrirsi ogni tanto. Va bene.